Vangelo di Luca, medico cristiano delle origini, capitolo 5, dal versetto 1. Reti vuote. A cosa pensi? Alla pesca? Al calcio? O ad altro? Reti vuote. Mentre Gesù stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva dalle quali i pescatori erano smontati, erano scesi e lavavano le reti o le riaggiustavano. Salito su una di quelle barche, che era di Simone, conosciuto poi come Pietro, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, Gesù insegnava alla folla. Appena ebbe finito di parlare, Gesù disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per pescare». Simone gli rispose: «Attenzione a questa risposta, perché è la chiave del messaggio». Simone rispose a Gesù: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, reti vuote. Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati per pescare, ma non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti». Fatto così, presero una tale quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venirli ad aiutare. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche di pesci, tanto che stavano per affondare. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore». Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. Così pure Giacomo, Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere, non ti preoccupare. Da ora in poi tu sarai pescatore di uomini, pescatore di persone, pescatore spirituale». Ed essi, Simone, gli altri, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e seguirono Gesù. Reti vuote. Ho chiesto all'inizio: a cosa hai pensato quando ho detto reti vuote? Hai pensato alla pesca? Perché ti intendi di pesca? Perché ti piace il mare? O forse sei un'appassionata o un appassionato di calcio? E hai pensato ai gol, ai rigori, agli europei forse appena conclusi. Possiamo vedere l'immagine, la grafica di oggi. In realtà si può parlare benissimo stamattina sia di pesca che di calcio. Perché sia nella pesca, secondo il brano del Vangelo che abbiamo letto, sia nel calcio, la rete vuota ci dà l'idea di che cosa? Di un mancato successo, della mancata pesca, di un mancato punteggio, di un mancato gol, di una mancata vittoria. Chi si ricorda questa scena? Non ci eravamo messi d'accordo con Francesco, eh? Quanti gradi c'erano? Francesco ha detto che era il mondiale, Roberto Baggio, Pasadena, va bene, siamo lì, mondiali 94, a questo punto mi rivolgo innanzitutto a Francesco, mondiali del 94, l'Italia contro il Brasile è qui rappresentata, la nazionale anche brasiliana, questo tiro che ci ha sconvolto. Baggio spara verso il cielo questa palla, e è stato per lui questo rigore sbagliato un grande trauma. Leggevo che 25 anni dopo Baggio in un'intervista confessava di svegliarsi la notte assalito ancora dall'incubo di quell'errore, l'incubo di quel rigore sbagliato che ha fatto perdere la partita, ha fatto perdere il mondiale all'Italia. E tante volte soffriamo anche noi, anche se non siamo pescatori di professione come Simone detto Pietro, non siamo calciatori professionisti forse come Roberto Baggio lo era, però anche noi quante volte ci siamo misurati con i nostri fallimenti, vero? Con le nostre sconfitte, con le nostre performance andate male. Quante volte ci siamo misurati con un colloquio di lavoro fallimentare, con l'esame non superato o con un brutto voto a scuola, con un progetto di vita che non siamo riusciti a realizzare, con qualcosa che non siamo riusciti a portare avanti. Quante volte noi ci siamo sentiti e ci sentiamo frustrati. Che cos'è la frustrazione? È il sentimento di chi ritiene che il proprio agire sia stato o sia vano, inutile. La frustrazione, come ci si sente quando, dicono gli psicologi, un bisogno personale non viene appagato. Quante volte ci siamo stati male? Quante volte ci siamo svegliati la notte ripensando a quell'errore, a quel fallimento, a cosa avremmo potuto fare, a cosa avremmo potuto dire? Così si sente Simone il pescatore. Un pescatore caricaturale? Dico bene? Un pescatore solo di nome. Perché che pescatore è quella persona che pescando non prende niente? Simone si sente ridicolo, si sente un fallito, si sente sbagliato, produttore di errori. Simone sa di aver buttato via una notte di lavoro, di impegno, di veglia, di sacrificio. Essere pescatori e non prendere pesci? Sì. Succede, come succede ai genitori di non sentirsi adeguati, come succede ai figli di essere insoddisfatti dei propri rapporti familiari, come succede agli studenti di non riuscire a studiare come vorrebbero, come succede quando si investe tempo, si investe lavoro, si investono soldi negli affari e i risultati sono zero o vicini allo zero. Simone o Pietro sta dicendo a Gesù: Signore, Maestro, noi abbiamo provato a portare a casa qualcosa per tutta la notte, ma il risultato è zero. Abbiamo sbagliato qualcosa. Non è la notte giusta. È una giornata da cancellare dal calendario. Quante volte ti è capitato? Ti è capitato, forse sono solo le 10 del mattino, e ti chiedi, ma quando arriva stasera? Così archiviamo questa giornata? Così si sente Pietro. Come capita a me, forse capita anche a te, di essere credenti, ma di non credere abbastanza. Di essere arrivati a un certo livello di maturità spirituale, ma che sai non essere sufficiente, non sei il credente che vorresti essere. Oh, queste parole di Pietro sono veramente la migliore, la più chiara fotografia del senso di frustrazione. È stato inutile. C'è qualcosa di più terribile dell'aver buttato via il tempo, impegno, rinuncia, sacrifici? Credo che sia una di quelle cose che umanamente ci abbattono di più. Non è così? La frustrazione. Niente, Niente, niente. Il risultato è niente. Simon Pietro questo sta dicendo, in tempi in cui la paga era giornaliera. Ricorda questo particolare. Tieni bene a mente questo fattore. Simone, il pescatore che non pesca niente, vive in tempi in cui si vive di giornata, si vive alla giornata. Quindi Pietro, nella sua mente, sta elaborando il suo fallimento, pensando alla notte infruttuosa, a una notte buttata letteralmente nell'immondizia, il guadagno che era giornaliero. Non c'era nessun incasso, nessun profitto. Pietro, il pescatore di professione, vive in tempi in cui mangiavi se riuscivi a trovare qualcosa da mangiare o se guadagnavi qualcosa avendo qualcosa da vendere. Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati senza prendere niente. Ti senti così, vero? E Dio lo sapeva. Perciò sta volendo parlare al tuo cuore. Questo è un messaggio di solidarietà da parte di Dio. È un messaggio di sostegno. È un messaggio di incoraggiamento, quello che ci viene oggi dalla Bibbia. È un messaggio di speranza. Pensi di aver buttato via una notte di lavoro, un giorno intero, tanta fatica per niente? Non è finita. Non perdere la speranza. Come affrontare spiritualmente il senso di frustrazione? Innanzitutto non perdere la speranza. Pietro si starà chiedendo, ma come lo dico a mia moglie? Come lo dico ai miei figli? Se ne aveva. Come lo dico a casa? Sappiamo dal Vangelo che a casa di Simone e Andrea viveva anche la suocera di Pietro. E vi sembra poco? Come lo dico a mia suocera? Ogni suocera ha degli aggettivi coniati per il proprio genero, positivi, negativi, neutri forse. Ma immaginate tutto questo moralmente, psicologicamente. Un falegname, perché Gesù di professione faceva il falegname, abbiamo motivo di credere che aiutasse questa attività familiare, questo business familiare. Il padre di Gesù era un falegname, o dovremmo dire carpentiere, erano tanti i lavori in legno all'epoca. Ma immaginiamo, sempre sotto il profilo umano, i pensieri di Pietro. Gesù, tu che sei il figlio del falegname, dai a me lezioni di pesca, di te, dicendomi nell'ora meno adatta, cioè di giorno, di lasciare di nuovo il molo, lasciare la costa, andare al largo nel lago e tornare a pescare. Signore, nell'ora sbagliata, tu che se non sei la persona giusta per darmi questo consiglio, tu mi dici di riprovarci ancora. Sì, il Signore è la persona giusta per darti consigli di qualunque genere. O pensi che il Signore debba darti consigli solo propriamente o prettamente religiosi? Pensi che Gesù sia l'autorità in materia solo quando siamo qui in chiesa? O quando la chiesa è qui? Potremmo dire in maniera più precisa, perché la Chiesa non è l'edificio, ma sono le persone che seguono Gesù perché hanno creduto in Lui. Ma pensi che il Signore voglia darti delle dritte, delle indicazioni soltanto in materia dello spirito, come dici tu o stai pensando in questo momento? Pietro fa un grande atto di umiltà. Maestro, tutta la notte abbiamo provato a pescare e non abbiamo preso niente. Niente, niente, neanche un pesce. Ma se lo dici tu, io faccio quello che dici. Questo il Signore vuole sentirsi dire da me e da te, se vuoi seguire Gesù. Signore, io ci ho provato, puoi dire riguardo a un certo obiettivo che ti eri prefissato, che ti eri prefissata? Puoi dire ci ho provato, ce l'ho messa tutta, lo puoi dire? Ci ho messo tutta. Ho sgobbato, ho fatto delle rinunce, ho fatto dei sacrifici. Signore, tu lo sai, ma il risultato è stato zero. Non ce l'ho fatta, Signore. Ho fallito, ho lavorato inutilmente, sono arrivato in finale a Pasadena, alla finale dei mondiali negli Stati Uniti, Signore. Sarò ricordato non per i 1000 gol fatti, ma per questo rigore sbagliato. Eppure c'è speranza. Con Gesù c'è sempre speranza. Nella vita, nel lavoro, a casa, per come vanno le cose nella tua famiglia, a livello economico, nei tuoi studi, nei tuoi progetti professionali, di studio. C'è speranza, se hai il Signore c'è speranza, se c'è Gesù nella tua vita, o potremmo dire nella tua barca. Non perdere la speranza, per favore non ti arrendere. Il Signore sale nella mia barca vuota, il Signore ha il coraggio, ci mette la faccia prendendo posto tra le mie reti vuote. Io ringrazio Dio perché il Signore non cerca solo persone che già hanno trovato il successo da sole. Il Signore si avvicina anche agli sconfitti. Il Signore si avvicina anche ai falliti, agli ultimi, ai pescatori senza pesce, ai macellai senza carne, ai concessionari senza auto, come dire, ai panettieri senza pane, ai negozianti di abbigliamento che non hanno nulla da vendere, nulla da offrire, i falliti, coloro che non hanno risorse naturali, non hanno più chance, non hanno più alternative. Forse così vedi la tua vita. Sono finito, sono finita. Ma se c'è Dio, non è mai detta l'ultima parola. Abbiamo bisogno di un aiuto extra rispetto a noi stessi. Questa è la grande lezione che il Signore voleva impartire a Simone il pescatore. Simone, tu sarai un bravo pescatore, ma ci sono notti come quella appena trascorsa in cui scoprirai che la tua esperienza non basta. Quante volte, come persone, come familiari, come amici, come membri di una comunità spirituale o non, come lavoratori, professionisti o studenti. Quante volte, come credenti soprattutto, vorrei dire, ci rendiamo conto che le nostre forze non bastano. Questo vuole dire, vuole insegnare fondamentalmente Gesù a Pietro. Pietro deve arrivare a comprendere, io ho bisogno di Dio nella mia vita. Simone, il pescatore, deve arrivare a dire, ad ammettere, ho bisogno di riconoscere in Gesù la mia più grande risorsa, il mio vero aiuto, il mio principale partner, il mio più fedele amico. Gesù vuole essere la persona più importante nella mia e nella tua vita. Simone, il pescatore, hai bisogno di ricordare che rispetto a te stesso, alle altre persone che potrebbero fare qualcosa per te, a ogni mezzo umano, il Signore è l'aiuto per eccellenza. Anche io, come Simone, ho bisogno di fidarmi dei consigli di Dio. Ho bisogno di ricordare di non essere all'altezza, di non meritare la considerazione di Dio, di non meritare l'amicizia di Cristo, il suo aiuto. A un certo punto abbiamo letto che Pietro, vedendo che è seguito il consiglio di Gesù, era tale la quantità di pesci nel momento sbagliato, nell'ora meno indicata, dietro consiglio di un falegname che si poteva intendere di banchi, di assi, di tavoli, Eppure avviene un miracolo, perché due barche non bastano per contenere quella grande quantità di pesce che Pietro e gli altri possono pescare. C'è bisogno di ricordare che tutto questo è una grazia. Quello che Dio ci permette di avere è un regalo, è un bonus. Questa è la grazia. La grazia è quando io ricevo da Dio qualcosa che, se fosse stato per meriti, me lo potevo scordare. Questa è la grazia, una grande lezione di grazia. Pietro, tu con le tue forze, con la tua esperienza, con il tuo impegno, a volte non ottieni nessun risultato. Con una mia parola, il Signore sta dicendo a Pietro, tutto cambia miracolosamente. Una preghiera di fede rivolta a Dio può essere il presupposto di un miracolo, di qualcosa di inspiegabile. Quelle barche faticavano a rimanere a galla per la quantità di pesci. Tutta una notte di lavoro da parte di esperti, risultato zero, reti vuote, imbarazzante, umiliante, mortificante. Basta una parola da parte del Signore che in pochi istanti, in maniera inaspettata, in maniera impensabile, incalcolabile, tutto cambia. Questa è la potenza di Dio. Noi ringraziamo Dio per il supporto familiare, noi ringraziamo Dio per l'amicizia, noi ringraziamo Dio per la scienza, per i consulti psicologici, per le terapie familiari. Io ringrazio Dio per il sapere, io ringrazio Dio per le scienze sociali, io ringrazio Dio per la sociologia, ne sono appassionato. Ma tutto il sapere umano, l'expertise, la pratica umana davanti a quelli che sono i nostri limiti, a un certo punto quello che noi possiamo fare, possiamo capire, ha un limite e deve intervenire Dio. C'è l'ambito invisibile, c'è l'ambito soprannaturale, c'è l'ambito inspiegabile e il raggio d'azione, la sfera d'azione sono le competenze del Dio onnipotente. La mia vita, la vita di molti di noi e di tante persone che conosco non sarebbe mai potuta cambiare, determinati vizi non sarebbero mai potuti essere abbandonati, determinati legami, determinate dipendenze sarebbero stati impossibili da lasciare se non fosse stato per un vero e proprio miracolo di Dio. Miracoli di Dio, miracoli che si moltiplicano ancora oggi, miracoli che possono verificarsi nella tua vita se credi in Gesù, se lo lasci salire sulla tua barca, se lasci che la tua vita diventi il podio dal quale Gesù possa ancora insegnare. Bella anche questa scena. La barca, quel luogo di lavoro per Pietro, tra le reti, gli strumenti di lavoro da pescatore di Pietro, Gesù arriva lì. È bello pensare a Gesù, non solo nella sinagoga, nel luogo di culto. Gesù visita i luoghi di culto per la fede ebraica, ma non è soltanto il Gesù del luogo di culto, è il Gesù vicino al reparto dell'acqua minerale al supermercato. Possiamo chiamare così il pozzo di Giacobbe? È Gesù che fa la fila con te e ti dice prego, vai avanti tu. E noi diciamo no Signore, vai avanti tu, perché noi vogliamo seguirti, noi vogliamo essere tuoi discepoli. Il Gesù che entra, che si mischia nelle nostre cose quotidiane, Gesù che arriva dove si trova il nostro imbarazzo, dove è di scena il nostro fallimento. Gesù che prende posto lì, tra le nostre reti vuote, e che raccoglie le nostre lacrime. Io ringrazio Dio. Io sono fiero di seguire un Gesù così. Il Gesù della Bibbia, il Gesù vero, il Gesù storico, il Gesù vivente, ancora oggi, per chi crede in Lui. Io ho bisogno anche stamattina di credere che non sia finita, che il Signore sieda accanto a me per aiutarmi. Ho bisogno di fidarmi dei consigli di Dio. Ho bisogno di ricordare come mi chiamo io. Peccatore. Ho bisogno di ricordare come si chiama lui. Signore. Signore, dice Simone il pescatore, barra peccatore. Simone dice, Signore, manteniamo le distanze. E non era per la pandemia, era per il senso di inadeguatezza che percepisce Simone. Ma lo provi anche tu, questo senso di disagio, quando pensi a Dio, quando rivolgi il tuo pensiero a Gesù. Un senso di disagio, pensare di noi stessi, Signore, ma io non sono degno che tu ti avvicini a me, io non lo merito, tu sei perfetto, io no, tu sei il Signore, io sono un peccatore, sbaglio, fallisco moralmente. Simone sta dicendo, Signore, tu sei il soggetto perfetto, tu rappresenti la perfezione, io rappresento l'imperfezione, gli obiettivi mancati. Io non sono la persona che dovrei essere, Signore. Eppure Gesù si avvicina al peccatore che lo cerca in cerca di perdono. Sei un peccatore. Benvenuto nella cerchia. Siamo peccatori, siamo tutti peccatori davanti a Dio. Sbagliamo, falliamo. Siamo l'opposto degli atleti. Nella Bibbia peccare significa fallire il bersaglio. Noi siamo esattamente l'opposto dei buoni tiratori. Eppure il Signore ci ama per quello che siamo. Nessuno sosterrebbe col tifo, no? Persone che si sa già che sbaglieranno, che non centreranno il bersaglio. Ma chi sarebbe lì a incoraggiare, a fare il tifo? Forse la persona, la cosa migliore che ti verrebbe da fare è andartene, così almeno quella persona non si convince per un altro istante di avere speranza, di riuscire. Ma il Signore invece ci sostiene, ci accetta per quello che siamo e trasforma la nostra vita, a cominciare dall'interiore, a cominciare dalla mente, dall'anima. Peccatore è chi sbaglia, Signore è chi perdona. Simone dice, Signore, io sono un peccatore. E Gesù gli dice, non ti preoccupare Simone, non ti preoccupare, perché da ora in poi non solo il tuo peccato, i tuoi sbagli non sono un limite, perché io sono disposto a perdonarti, ma io voglio servirmi di te. Non hai preso nulla stanotte? È andata così male? Presto tu sarai un pescatore per me. E quali successi! Ma vi ricordate soltanto il giorno della Pentecoste? Il principio del libro degli Atti degli Apostoli. In un solo giorno l'apostolo Pietro, colmo, potenziato dallo Spirito Santo, predica Gesù Cristo e lui la salvezza. In un solo giorno, un solo sermone, un solo messaggio, 3.000 persone dichiarano la propria fede in Gesù Cristo e scelgono di essere battezzati in acqua, secondo l'insegnamento biblico. Pescatore di uomini. E chissà quante altre persone durante il servizio dell'apostolo Pietro, chissà quanti hanno creduto in Gesù, hanno cominciato a seguirlo grazie alla testimonianza di Pietro. E io immagino chissà quante volte Simone, conosciuto soprattutto come Pietro, avrà raccontato di quella notte. Così Gesù mi ha incontrato. Io lo immagino Pietro raccontare questa storia di cui abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Gesù mi ha incontrato sulla riva del lago proprio quella mattina. Quella notte non avevo preso nulla, le reti erano vuote, ma Gesù non solo ha riempito le nostre reti e ci ha fatto portare a casa un sacco di pesce e ci ha fatto vendere un sacco di pesce quella giornata, ma soprattutto Pietro poteva dire, Gesù ha riempito la mia vita. Amen. Gesù vuole riempire la tua vita. Sì, Gesù provvede anche a livello finanziario, Se tu ti affidi a Dio, puoi contare su di Lui anche per le tue necessità materiali, economiche. E quale grande dimostrazione che quella che abbiamo letto nel brano di oggi. Ma il Signore vuole riempire anche, direi soprattutto, la rete del tuo cuore. Hai fallito? Come le reti vuote dei pescatori dopo una notte da cancellare, come un rigore sbagliato e la palla anziché ficcarla dentro la porta la spari verso il cielo, gli errori, i fallimenti, i peccati, porta tutta la tua questione davanti al Signore. Il Signore non vuole giudicarti, verrà il tempo della resa dei conti, ma oggi il Signore ti parla non di giudizio, oggi il Signore ti parla di salvezza, di accettazione da parte sua della tua vita. Vai a Gesù così come sei, così come sei. Il Signore vuole salire nella barca della tua vita, tra le tue cose. Il Signore vuole sedere accanto a te per aiutarti, per darti la parola giusta, la parola risolutiva per il tuo presente, per il tuo futuro. Fai di Gesù il tuo Salvatore, il tuo Signore. Fai di Gesù il tuo Maestro di vita e non solo, Maestro di fede. In ogni delusione, concludo, in ogni sconfitta, la Bibbia ci insegna qualcosa di imperdibile, che il buio, la notte senza speranza, quando arriva il Signore, diventa con Lui lo sfondo più adatto per il miracolo più straordinario. La notte, il momento più buio, con Dio, con Gesù, può diventare lo sfondo per la luce più bella che i tuoi occhi possano vedere. La notte della vita, la notte dell'anima, non ci piace. Il fallimento lo detestiamo. Non sopportiamo il senso di frustrazione. Tutto questo può essere paragonato al buio. Eppure, se non fosse per il buio, non vedremmo la luce. Perché la luce è il contrario dell'oscurità. È l'assenza di oscurità. Dio è luce. Ed Egli vuole vivere nella tua vita, nelle tue cose.